Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Quando Dio ti parla, cosa ne fai? Cosa fai quando Dio ti parla? Se tu vuoi sentire la voce di Dio, chiuditi in una stanza, in silenzio, e apri la Bibbia e ascolta. Nella vita cristiana Dio ci parla, e se stiamo ascoltando, ci parla tutti i giorni. Dio ci parla sempre tramite la Bibbia. La sua voce può arrivarci dalla Bibbia in vari modi, ma è dalla Bibbia. Non parla più in sogni o visioni, perché quello faceva quando non c'era la Bibbia. Allora, non escludo che potrebbe parlare a qualcuno in un posto dove non c'è la Bibbia, ma non spiegherebbe mica di Gesù Cristo e l'Evangelo. Parlerebbe dicendo: trovo qualcuno che ti spiegherà di Gesù, e questa persona, capisco che questo è Dio, ma chi è questo Gesù? E vai in cerca. Ma poi non spiega l'Evangelo, no, quello viene tramite una persona. Però dove c'è la Bibbia, Dio non parla in sogni e in visioni, Dio parla tramite la parola di Dio. La voce ci arriva in vari modi diversi, e voglio elencare i modi principali che Dio ci parla dalla parola, ma poi vogliamo passare il resto del tempo valutando: ma cosa fai quando Dio ti parla? Cosa ne fai? Allora, il primo modo che Dio ci parla, e quello più frequente, dovrebbe essere quale? Come? Tramite la lettura. Se io sto leggendo con cuore giusto, Dio mi parla tutti i giorni. Mi può far vedere per la prima volta o ripetendo un comandamento. Posso dire: oh Signore, io non sto facendo quello. Ok? Mi può mostrare un comandamento. Può mostrarmi qualcosa da togliere dalla vita. Oh Signore, io non sapevo. Questo è successo a me varie volte negli anni, che Dio mi ha parlato mostrandomi qualcosa da togliere dalla vita. Oppure mi ha mostrato cose da aggiungere alla vita. Oh Signore, io non mi rendevo conto, io sto vivendo per me. Io sto impegnandomi, quasi fiero della mia vita organizzata, la mia vita a posto, quanto sto combinando, ma io sto vivendo per me, non per la tua gloria. E mi ha mostrato: Marco, tu devi aggiungere cose. Tu non stai vivendo per la mia gloria, stai vivendo per il tuo piccolo regno, i tuoi impegni, quello che tu devi fare nel tuo lavoro, nella tua carriera. E Dio mi ha parlato così. Dio mi ha fatto, un altro modo che mi ha parlato, mi ha fatto capire delle promesse, o capire o ricordarmi di promesse. È vero, Signore, è vero, grazie. Mi ha fatto conoscere Dio di più. E devo conoscere Dio. Cosa serve conoscere Dio? Serve tutto, ma cosa è? Che cosa è fondata su quanto conosco Dio? E non posso avere questo più forte di quanto io conosco Dio. Che cos'è? Questo è conoscere Dio. Che cos'è questo? La fede. La fede dipende da quanto conosco Dio. E Dio mi mostra chi è tramite la parola. Quindi Dio mi parla tramite la parola di Dio nella mia lettura. Dio, un altro secondo modo che Dio mi parla tramite la parola di Dio, è tramite l'insegnamento. Questo è un modo estremamente importante. Gesù Cristo, come sappiamo bene, ha stabilito, ha dato un dono alla Chiesa, che sarebbero per oggi i pastori dottori. Vi leggo un brano che conosciamo benissimo. Vi leggo Efesini 4, 11 a 13. Egli qui sarebbe Gesù Cristo. Ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti ed altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo. Quindi Dio, Gesù Cristo, che Dio ha dato alla Chiesa pastori e dottori per il perfezionamento dello Santo. Non possiamo perfezionarci da soli. Solo un cieco orgoglioso immagina, ah, io non mi va, io faccio per conto mio. Non funziona. Perché Cristo ha stabilito così, non gli uomini. I dottori, pastori e dottori, sono uomini scelti da Cristo stesso, dati alla Chiesa come dono per il perfezionamento dei santi. L'insegnamento è un immenso impegno e una fatica, se fatto bene. Deve essere fatto con grande cura. Per esempio, Paolo esorta Timoteo, dice in 2 Timoteo 2,15, studiati, un impegno grande, studiati di presentare te stesso approvato davanti a Dio, operaio che non ha da vergognarsi, che taglia rettamente la parola della verità. Impegnati. In 1 Timoteo 5, 17-18, parlando per quanto riguarda la Chiesa, gli anziani che esercitano bene la presidenza siano reputati degni di un dopo onore, principalmente quelli che si affaticano nella parola e nell'insegnamento. La Scrittura infatti dice: non mettere la museruola a bue che trebbia. E ancora, l'operaio è degno del suo salario. Dio, tramite Paolo, insegna, implica che gli anziani che insegnano, di solito, quelli dovrebbero fare con grande fatica e ricevere un doppio onore, riconoscendo questa fatica. Quando Pietro esorta gli anziani, in 1 Pietro 5, notate il loro incarico. 1 Pietro 5, 1 a 3. Esorto gli anziani che sono fra voi, io che sono anziano con loro, e testimoni delle sofferenze di Cristo, e che sono anche partecipi della gloria che deve essere rivelata, pascete il gregge di Dio che è fra voi, sovvegliandolo, non per forza, ma volentieri, non per avidità di guadagno, ma di buona volontà, e non come esercitando dominio su coloro che vi sono affidati, ma essendo i modelli del gregge. Notate, il ruolo principale era, spiegava con quale cuore, ma il ruolo era pascere il gregge, pascere, dare da mangiare. Chi porta le pecore a pascere cosa fa? Li porta da mangiare principalmente. Vari ruoli, ma soprattutto dare da mangiare. Questo è importante. In 1 Tessalonicesi 5 parla di alla Chiesa, che atteggiamento verso coloro che curano spiritualmente. 1 Tessalonicesi 5 da 12 a 13. Ora fratelli, vi preghiamo di riconoscere coloro che si affaticano fra di voi, che vi sono preposti nel Signore e che vi ammoniscono, e di averli in somma stima nell'amore per la loro opera. Vivete in pace fra voi. Questo riconoscere non vuol dire, ah sì, è Giorgio e Casio. No, riconoscere, riconoscete loro in questo ruolo e averli in grande stima, somma stima. Il punto di tutto questo è di riconoscere che Dio ci parla tramite gli uomini che ha stabilito, e siamo stolti se non ascoltiamo. Siamo stolti se non ascoltiamo, perché è Cristo che ha stabilito di cibare le chiese con gli uomini che lui ha messo nelle chiese. Allora, devo certamente riconoscere, la Bibbia parla di falsi dottori, e ce ne sono tanti. Ma notate, non è che insegnino, cioè a volte sono fedeli, a volte no. Sono falsi dottori, dicono tante cose vere. Satana citava la scrittura ed era vero quello che diceva, solo che lo usava fuori contesto. Ogni setta insegna delle verità, per forza. Se negasse tutto quanto la Bibbia, nessuno potrebbe crederci. Ogni setta insegna della verità, ma ci sono falsi dottori che insegnano un messaggio che porta lontano da Dio, pur dicendo tante cose vere. Ma gli uomini veri possono sbagliare. Però c'è una cosa da dire. Se tu pensi che un insegnante abbia sbagliato, se è veramente non è un falso insegnante, è possibilissimo che abbia sbagliato. Ma guai a te! No, io non sono d'accordo! Hai fatto delle ricerche attentissime alla Bibbia prima di arrivare a quel pensiero? Non quel brano, ma tutta la Bibbia? Perché ci sono tanti brani che leggi solo il brano. Ah, ma no, secondo me non vuol dire quello. Secondo me. Secondo te, carnale che sei, hai studiato attentamente tutto quello che la Bibbia dice sull'argomento prima di osare dire io non sono d'accordo, io non la vedo così. Non c'è, non, io so di me e non credo di nessun altro, gli uomini che stimo riconoscono loro stessi, uomo di Dio che non ha sbagliato, ma non è una cosa normale. E non è subito quando io non sono d'accordo di presumere, ah, ma lui ha sbagliato. Non è così. Quella è solo sua opinione. Quello è solo orgoglio dalla persona. Perché chi ha detto quello, negli anni che ho conosciuto io, ho conosciuto tante persone con quel tipo di cuore. E non hanno studiato prima la Bibbia attentamente prima di dirlo. Quindi Dio ha dato la Bibbia da leggere, ha dato insegnante ad insegnarci la Bibbia. E poi terzo modo. Qual è il terzo modo? Sempre origine dalla Bibbia. Gli uni gli altri. Tanti brani. Leggo uno che conosciamo benissimo, Colossesi 3,16. La parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri. Ok? Quindi vogliamo capire che questo è un comandamento. Romani 15,14. Ora, fratelli miei, io stesso sono persuaso a vostro riguardo che anche voi siete pieni di bontà, ripieni di ogni conoscenza, capaci anche ad ammonirvi gli uni gli altri. Visto che erano pieni di ogni bontà, cuori puri, avendo confessato i peccati, e ripieni di ogni conoscenza, conoscevano bene la parola. Quindi erano capaci ad ammonirsi a vicenda. Questo serve. Quindi è importantissimo. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. E anche qui un credente può sbagliare. Allora, devo dire, si prega che gli anziani, i dottori, siano ben preparati. Devono essere, prima di diventare anziani, e devono essere approvati. Un credente può dire, avere piacere di dire agli altri, e può andare non avendo studiato attentamente la parola e può dire ma tu sai che questo è sbagliato, quello è sbagliato. Diciamo che è più possibile, è possibile con tutti, anche con ogni pastore è possibile, ma è più possibile con un credente che abbia solo sbagliato. Però non dobbiamo assolutamente scartare quello che è un credente che ha anche del frutto nella vita. Se viene e ci dice qualcosa, non è che no, non è giusto quello che dice, no, ma io non sono d'accordo. Di nuovo dobbiamo dire io non ho mai visto quello, non la vedo tuttora, ma io voglio capire perché mi ha detto quello, ma sarà vero? Io devo non posso scartare senza fare un'indagine vera. Questo è il timore di Dio, perché se non faccio l'indagine e a me sembra di non avere ragione, ma se sbaglio, io sto camminando nel peccato. Se faccio l'indagine e dico, no, signori, ho visto a fondo, mi sono consigliato, ho guardato, ho preso insegnamenti e non è quello che la tua Bibbia dice. Allora ho il cuore puro davanti a Dio. Allora, tre modi che Dio ci parla, tutti e tre hanno origine nella parola. La mia lettura della Bibbia, l'insegnamento che viene dalla Bibbia e altri credenti che sono ripieni dalla Bibbia e mi parlano. Adesso la domanda. cosa facciamo quando Dio ci parla? Quando Dio mi fa capire qualcosa, o diciamo, mi dichiara qualcosa, lasciamo stare mi fa capire, posso rifiutare di capire, e quella è uno dei modi che posso rispondere. Cosa facciamo quando Dio ci parla? Un fratello o una sorella viene e ci dice qualcosa, un insegnamento parla e toccherebbe noi se siamo aperti, o la mia lettura mi tocca se sono aperto. Come rispondiamo? Magari è un peccato nella tua vita, è qualcosa, una mancanza, una dottrina che ha capito male, un ruolo, che qualcosa. Ci sono tre modi di rispondere, principalmente. Uno, possiamo umilmente ricevere la verità che ci viene dichiarato e metterla in pratica. Numero due, possiamo ricevere la verità, è vero, sì signore, è verissimo, e non metterla in pratica. E numero tre, possiamo, no, io non sono d'accordo, possiamo rifiutare la verità. E vorrei esaminare tutti e tre, iniziando con l'ultimo, non essere d'accordo. Una reazione che, non sempre, ma nella grande maggioranza dei casi, viene dalla carne e di subito non essere d'accordo. Subito intendo che qualcuno ti parla in un insegnamento e tu dentro di te, ah, non è così, no, non è così. O che dice ad alta voce, o solo ci pensi. Quello è quasi esclusivamente la carne che parla, non è da Dio. Cioè, se qualcuno mi fa un'osservazione, attenzione a quello che sto per dire, in un campo che ho già studiato moltissimo la Bibbia, ok? Ho chiesto consigli da uomini maturi già negli anni, ho valutato con molta attenzione non un brano solo, ma tutto quello che la Bibbia ne dice. È successo questa settimana questo, succede molto spesso, dal sito, ricevo email e uno mi ha scritto che un altro mi aveva scritto la stessa domanda 2 mesi fa, e tante volte negli anni questa domanda, e capita un discorso su, ma perché tu battezzi nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, quando nella Bibbia si battezza solo nel nome di Gesù? E questo discorso ho studiato a fondo. Mi ricordo le prime volte, ho detto, Signore, avevo sempre capito così, ma se ho sbagliato io voglio cambiare. Quindi ho fatto studi profondissimi di tutti i brani della Bibbia che ne parlano. Ho ascoltato altri di varie posizioni e alla fine ho detto, no, Signore, chiarissimo questo, chiarissimo. Allora, mi arriva qualcuno questa settimana che mi scrive dicendo, guardi, tu sbagli in questo, guarda, tu sbagli in questo. Allora, avendo già preso molto tempo, infatti, da quello che mi ha scritto, non ha fatto uno studio. Ha preso un articolo in internet. Infatti era chiarissimo da come ha scritto che non aveva studiato la Bibbia. Letteralmente ha letto un articolo e mi stava citando quello che ha letto. A volte mi ritornano gli stessi articoli. Non ha studiato la Bibbia. Non ha fatto ricerche, non teneva conto dei principi biblici. Allora, lì non sto dicendo, ah, forse ho sbagliato, perché lì ho già fatto quello, e ho detto anni fa, forse ho sbagliato. Quindi non è che devo ciecamente accettare qualunque voce che mi arriva, giusto? Se mi arriva qualcosa. Se ho veramente studiato in modo profondo, e poi mi fermo comunque a dire, mi stai dicendo qualcosa che non ho visto? O, quando ho letto questa lettera, 2 o 3 giorni fa, ho detto, prima cosa, mi sta dicendo qualcosa che non ho visto? Perché se avessi aggiunto una virgola nuova, avrei detto, no, io voglio vedere quella virgola. Capita che non ha aggiunto nessuna virgola nuova. Quello è un discorso. Ma se una persona mi fa un'osservazione, sai che come tu fai non è giusto? Quel modo di comportarti, quel modo di fare, quel modo di parlare, quel modo di vestirti, quel modo di spendere tempo, spendere i soldi, comportarti con gli altri, quello che è, non è giusto. se non ho veramente studiato la Bibbia a fondo, ho sempre ritenuto che quello che faccio è giusto, convinto per me dalla Bibbia, ma non ho veramente studiato la Bibbia a fondo, io non devo scartare quello che mi dice. Io sono uno stolto, no, questo è esagerato, io conosco la Bibbia meglio di lui. No, io devo fermarmi e dire, io non ho mai visto quello, ma voglio valutare. E dovrei prendere tempo di andare a fondo e valutare. Una reazione tipica, quindi stiamo parlando di questo primo modo di reagire, e il modo sarebbe di scartare subito nella mente. Non sono mica d'accordo, lui è esagerato, quello non è vero, non serve, quello come pensa lui. Se mi vengono in mente quel tipo di pensieri, è la carne. Come posso dire categoricamente che è la carne? Perché non ho preso tempo di veramente studiare quello che dice la Bibbia in modo ampio. Mi viene in mente un versetto o due, ma non posso dirti tutto quello che dice la Bibbia. Vuol dire che mi importa mantenere la mia posizione, non capire veramente quello che dice Dio. Quindi posso dire categoricamente che quel tipo di risposta che mi arriva quasi subito nella mente non è da Dio. Come dico? No, come tu battezzi è sbagliato. Posso dire, Signore, aspetta, anche se ho studiato a fondo questo, mi sta dicendo qualcosa che ho mancato? Quindi, anche in quel caso, di un argomento che ho visto a fondo e mi è stato detto tante volte, perché c'è un movimento che sparge articoli in internet su questo, comunque leggo attentamente ogni volta per vedere se qualcosa ho mancato. Non scarto subito, nonostante che ho fatto ricerche bibliche molto a fondo, io non scarto subito quello. Quindi, la domanda è se la persona che scarta, e spesso lo fa solo dentro, non vuole polemica, non vuole discutere, no, non voglio litigi, non parlare con Marco. Ci sono le persone, non parlare con lui. No, questa mentalità, non parlare con chi ti ha parlato, solo tieni chiusa la bocca e sorridi e poi credi quello che vuoi credere. C'è un modo più bello di buttarti nelle mani di Satana. Se quello che ha detto non è giusto, sarebbe buono per lui di sapere. Ma lui non ascolta, lui ha sempre ragione. Quello è la carne. Prova. No? Qualunque nome del pastore che hai, Giorgio, Pasquale, quello che sia. È molto pericoloso, frutti di orgoglio, poco timore di Dio. Proverbi 3, 5, 6, 7, 8 dice, confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento. Riconoscelo in tutte le tue vie ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Non ritenerti savio ai tuoi occhi. Temi l'Eterno, ritirati dal male. Questo sarà guarigione per i tuoi nervi e un refrigerio per le tue ossa. Onestamente, di solito, sapete chi è che ha quel tipo di reazione? Anche se tieni dentro di sé, ma no, non è così, quello è esagerato. Sapete chi pensa quello? Le persone con pochissimo frutto spirituale. Le persone che hanno quella reazione, tu guarda la loro vita, negli anni e non vedi Cristo, non vedi crescita, non vedi una vita sempre più come Cristo. Perché questo è il modo che reagiscono agli insegnamenti che farebbe cambiare la vita. Era triste, ma se si guarda, si nota questo. Parlando così, no, non è così. Si ritengono saggi da sé. Quello che il proverbio ha detto di non fare, no. Io la vedo e per me non è così, quindi non è così. Non perché ho studiato attentamente la Bibbia. Quindi si ritengono savi da sé. E da notare quello che si ritengono così, non vanno a approfondire. Alcuni altri brani che parlano di quell'atteggiamento, Romani 12, 16. Abbiate gli stessi pensieri gli uni verso gli altri. Non aspirate alle cose alte, ma attenetevi agli umili. Non siate savi da voi stessi. Non ritenetevi savi da voi stessi. Proverbi 26, 12. Hai visto un uomo che si crede saggio? C'è maggior speranza per uno stolto che per lui. Una persona che stabilisce per conto suo il suo metro e poi va in giro, no, no, quello non è giusto. Perché? Perché non lo vedo io. C'è più speranza per uno stolto che per quella persona. Poi, 1 Corinzi 3, 18. Nessuno inganni se stesso. Se qualcuno fra voi pensa di essere savio in questa età, diventi stolto affinché possa diventare savio. Quindi è importante avere umiltà dicendo: Signore, io non voglio rischiare di peccare contro di te. Non voglio rischiare, voglio valutare. Un altro brano, Giacomo 3, 13 a 17. Parlando della vera saggezza e quello che non è vero. Chi è savio e intelligente fra voi? Mostri con la buona condotta le sue opere, fatte con mansuetudine di sapienza. Ma se nel vostro cuore avete amara gelosia o spirito di contesa, non vantatevi e non mentite contro la verità. Questa non è la sapienza che discende dall'alto, ma è terrena, animale, diabolica. Dove infatti c'è invidia e contesa, lì c'è turbamento e ogni sorta di opere malvagie. Ma la sapienza che viene dall'alto, prima di tutto, è pura, poi pacifica, mite, docile, piena di misericordia e di frutti buoni, senza parzialità e senza ipocrisia. Quindi il modo di rispondere, di scartare ben presto un insegnamento, un consiglio, una ammonizione, chi scarta nella sua mente, non, per bella figura non sempre pubblicamente, ma dentro di sé o pubblicamente, è molto pericoloso. Di solito dimostra un cuore carnale che non ha timore di Dio, e questa persona mancherà le benedizioni della vita. Passiamo al secondo modo di reagire. Secondo modo è di essere d'accordo con quello che viene detto. È vero, è vero. Oh Signore, grazie, sono d'accordo, è proprio così, è così, Signore. E quindi, oh sì, Signore, ho bisogno di cambiare questo e cambiare quello, sì. Sei un insegnamento di quel tipo. Ma poi, nulla cambia. Nulla cambia. Tutto questo, sì, Signore, sì, Signore, grazie. Oh, ottimo insegnamento, ottima lettura, ottima ammonizione da quel fratello o sorella. È vero, Signore, grazie che mi ha detto quello, ma nulla cambia. La persona va avanti, come prima. Certamente, vediamo questo nella Bibbia. Belli propositi dalle sorelle. Ricordate, Giosuè diceva: scegliete oggi chi servirete, ma per me e casa mia noi sceglieremo l'Eterno. No, anche noi sceglieremo l'Eterno, anche noi, dicono. E poi non hanno seguito l'Eterno. Un brano molto ben conosciuto che parla di questo è Giacomo, capitolo 1, 20, 21 a 25. Ci avverta di questo pericolo. Quindi vogliamo leggere questo. Giacomo 1, 21 a 25. Perciò, disposta ad ogni lordura e residuo di malizia, ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi, la quale può salvare le anime vostre. E siate facitori della parola, e non uditori soltanto, ingannando voi stessi. Poiché se uno è uditore della parola e non facitore, è simile a un uomo che osserva la sua faccia naturale in uno specchio, egli osserva se stesso e poi se ne va, dimenticando subito come era. Ma chi esamina attentamente la legge perfetta, che è la legge della libertà, e persevera in essa, non essendo un uditore dimentichevole, ma un facitore dell'opera, costui sarà beato nel suo operare. Voglio ricordare quell'ultima frase. Chi non solo ascolta, ma mette in pratica, sarà beato nel suo operare. Purtroppo tanti sono uditori ma non facitori. Ci lascia quando io sento ma non metto in pratica. Mi tiro addosso tante brutte cose nella vita. Quando Dio ci mostra qualcosa, una verità da credere, un comportamento da cambiare, qualcosa da fare, dobbiamo sforzarci a mettere in pratica quello che Dio ci ha mostrato, o aggrapparci a quella verità, o cambiare quello che è da cambiare. Dobbiamo combattere la nostra tendenza carnale di riconoscere una verità, ma poi di lasciare stare quella verità. Dobbiamo combattere la nostra carne in questo. Ci sono tanti motivi per cui non mettiamo in pratica quello che abbiamo riconosciuto di essere vero. Allora, ricordate, la prima persona nega che sia vero. Non fa grandi analisi perché la coscienza comincerebbe a pungere. Quindi subito lo nega. No, 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 non sono d'accordo, non è così, è solo come dice lui, non è vero. No, no, lui esagera, lui dice quello che vuole lui. No, quella persona non vuole valutare perché vuole la coscienza che non disturba. No, questa persona, wow, questo è vero. Questo è giusto, signore, questo è giusto. Allora ho bisogno di cambiare. La persona valuta, riconosce che è vero, ma non la mette in pratica. Perché? Ci sono tanti motivi. Può essere che la carne non vuole abbandonare un peccato, anche un altro peccato, non quello lì. Può darsi è mancanza di fede. Ma io non riesco, Signore, io posso provare, ma non sarò capace, non sarò capace. Mancanza di fede nella potenza di Dio. Può essere pigrizia. Può essere timore degli altri. Cosa penseranno? Dio vuole che cambia qualcosa, ma io ho un bel giro di persone, magari credenti, prego di no, ma a volte sì, o non credenti. E no, mi vedranno male, cosa diranno? Può essere mille cose. Può essere che non voglio pagare il costo. Ma se io faccio quello, Signore, mi farà perdere qualcosa che a me è preziosa. Non importa. La prima cosa che dobbiamo fare in questi casi è riconoscere che siamo nel peccato. Perché Dio ci ha mostrato qualcosa e non stiamo vivendo quello che ci ha mostrato. E quindi la prima cosa è confessarlo a Dio. Che disprezzo a Dio. Che il Signore dell'universo ci parla nella mia lettura, un sermone che sento, un fratello che mi parla, sorella, il Signore di tutto mi parla ed io non faccio quello che mi dice. Devo vederlo come disprezzo. Signore, questo è grave, ho peccato contro di te in questo. Dobbiamo confessarlo. Quindi il primo passo è quello. Poi dobbiamo riconoscere la motivazione. Se è pigrizia, Signore, ti chiedo perdono che non sto vivendo quello che mi hai mostrato, ti chiedo perdono per mia pigrizia, ti chiedo perdono che ho paura degli altri, ti chiedo perdono per quello che è, che vedo quello che perderei come troppo di grande valore, idolatria. Chiedo perdono che non sto obbedendo e chiedo perdono per il motivo per cui non sto obbedendo. E poi mi impegno davanti a Dio. Signore, tu sei l'opera in me. Io mi fortifico nella tua forza e mi metto da fare quello che mi ha mostrato. Notate l'ultima frase in Giacomo 1,25. Costui che non è solo uditori ma facitori sarà beato nel suo operare. Quindi impegniamoci ad essere facitori per essere beati nel nostro operare. Ho lasciato l'ultima l'ultimo modo di reagire, quello più l'unico che è beato per ultimo, e quello è quando Dio ci parla nella lettura, un insegnamento, un fratello o sorella, valutiamo con cuore aperto, quando riconosciamo questo è la verità, questo è giusto, questo è sei tu che mi stai parlando, allora lo mettiamo in opera, viviamo quella verità pienamente. Chi cammina così è benedetta. Chi cammina così ha un cuore soddisfatto. Alcuni brani conosciamo, credo, in Matteo 7, 24, 25. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica Io lo paragono ad un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Cadde la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Essa però non crollò, perché era fondata sopra la roccia. Questo è chi ascolta e mette in pratica. Così dice subito dopo Gesù, parlando di persone che ascolta e non riceve. Lo chiama uno stolto. Dice sarà devastato dalle tempeste della vita. Poi, Giacomo 3,17, abbiamo letto, ma leggo solo quello, la sapienza che viene dall'altro. Alto. La sapienza che viene dall'alto, prima di tutto, è pura, poi pacifica, mite, dolce, piena di misericordia e di frutti buoni, senza parzialità e senza ipocrisia. Quando uno è un facciatore, ha la vera sapienza da Dio e ha una vita benedetta con frutti buoni. In Marco 4, l'inizio e la fine della parabola del seminatore, poi prese di nuovo ad insegnare in riva al mare e una grande folla si radunò intorno a lui, tanto che egli salì su una barca, vi sedeva stando in mare, mentre l'intera folla era a terra lungo la riva. Ed egli insegnava loro molte cose in parabole e diceva loro nel suo insegnamento, ascolta, ecco, il seminatore uscì a seminare. Salto giù versetto 8. Un'altra parte cade in buona terra e portò frutto che crebbe e si sviluppò tanto da rendere l'uno 30, l'altro 60 e l'altro 100. Poi egli disse loro, chi ha orecchi da udire? Oda. Cosa sta dicendo Gesù lì? Sta dicendo, ascolta la parola e impegnati a prendere al cuore tutto e a vivere per portare frutto. O 30, meglio ancora 60 e se ascolti bene 100. Non essere ascoltatori che sentono tanti insegnamenti, tante letture della Bibbia, commenti da altri e la vita cambia ben poco. Nella vita cristiana, se guardiamo a lungo andazzo, ci sono due grandi categorie di credenti. Certo, uno può essere un po' in mezzo, ma ci sono due categorie. Ci sono credenti che nonostante tante cadute, perché cadiamo tutti, però sei una vera trasformazione nell'immagine di Cristo. Tu gli dici, o tu pensi, ma quella persona è molto più di quanto, di come, è molto più come Cristo adesso che due anni fa, un anno fa. E un anno fa diceva, è molto più come Cristo che un anno prima, e poi un anno prima. Vedi una vera crescita nella vita. Sai, mi ricordo, no, non tanto dopo fa che lui si lamentava sempre. O lei era sempre, voleva l'attenzione, o quello era sempre muso, o quello che era. Era sempre pigro, sempre egoista, sempre orgoglioso. E non è così più. Non è così più. È cambiato. È più come Cristo. La crescita di queste persone è evidente a tutti. E Dio si serve di loro molto nel suo regno. La loro vita è veramente il profumo di Cristo. Sono luce e portano molto frutti di giustizia. L'altro lato è ci sono quelli che crescono pochissimo negli anni. Possono essere credenti da anni, ma in realtà ancora rispecchiano Cristo pochissimo. Hanno le stessi lotti cadute che hanno avuto 10 anni fa, 15 anni fa, 20 anni fa. Si lamentavano 20 anni fa, si lamentano oggi. Erano pieni di orgoglio 10 anni fa, sono pieni di orgoglio adesso. Avevano poco da dire da Dio 5 anni fa, hanno poco da dire di Dio adesso. Erano permalosi, sono ancora permalosi. E così, quello è il peccato. Non crescono, crescono ben poco. Certamente in quelli che non crescono si trova due gruppi. Si trova quelli che quando ricevono da Dio scartano. Non è così. E ci sono quelli che, oh, è così, e non mettono in pratica. Sono uditori ma non facitori. E vanno avanti anni. cadendo e cadendo e cadendo e si rialzano solo per cadere ancora, ma non si rialzano per andare avanti. Ben poco. Quindi, prima di tutto vorrei incoraggiarci tutti ad esaminarci, perché voglio dirvi una bella cosa. Non deve rimanere come sei sempre stato. Forse sei stata una persona che hai sentito, hai sempre detto, ah sì, 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 e non scartavi quasi niente, accettavi tutto, ma non mettevi in pratica. E questa è la tua vita. Tu puoi pensare a tantissimi esempi di insegnamenti che tu hai sentito, che ti hanno colpito, ma non hai messo in pratica. Allora, non devi rimanere così, grazie a Dio. Forse sei stata una persona che con tua carnalità e orgoglio, la tua tendenza spesso con categorie che tu non vuoi toccare nella tua vita, ma non è così, non sono d'accordo, è lui che pensa così, non perché hai studiato quello che veramente dice la Bibbia. Tu non devi rimanere così, tu puoi umiliarti davanti a Dio e cambiare. Voglio dirci tutti, possiamo in Cristo cambiare. C'è un versetto, Filippesi 4:13, che dice, io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Questo non è un bel detto, è una verità. Non dobbiamo mai credere, ma non posso, io sono debole, io sono così. Sono stato così, ma io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Finora ho agito nella mia forza e visto che non è sufficiente, sono caduto 1000 volte. Benissimo, smettiamo di agire nella nostra forza. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Quindi voglio incoraggiarci tutti ad esaminarci. Signori, come reagisco quando mi parli? Scarto? No, non è Dio quello, è solo quello che pensa lui o lei. Scarto? Senza valutare se era Dio? Ascolto? Eh sì, signori, hai ragione, è vero, sì sì, mi serve proprio quello, e poi lasciamo stare e non cambiamo? E sentiamo lo stesso insegnamento dopo vari mesi, un anno, 2 anni, ah, è vero, signore, è vero, e ancora non cambiamo? E sentiamo ancora e ancora, e nell'arco di 20 anni abbiamo sentito tante volte e non siamo ancora cambiati? Oppure siamo quelli che, per grazia, umiliamoci ad ascoltare e quando riconosciamo, Signore, io davanti a te mi impegno in questo, chiedo appoggio da altri, ma io vado avanti in questo. Tolgo quello dalla mia vita, aggiungo quello, credo quello, quello che è. Quel concetto sbagliato che avevo, scarto, quello che è. Voglio leggere per chiudere Salmo 1. Bellissimo. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma alla via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori. E voglio fermarmi e dire, quelle persone possono essere dentro di te. Se la mia reazione all'insegnamento che mi arriva è, ma non è così, io sono un schernitore. Perché se quello che mi arriva è veramente da Dio, ma non mi interessa e quindi non accetto che sia da Dio, e lui dice, ah, non è così, io sono un schernitore contro la parola di Dio. Quindi un vero credente dovrebbe avere un grande freno sulla bocca a mai rispondere ad una verità, presunta verità che arriva dicendo, ma non è così, io non sono d'accordo. Se non ho valutato, non dovrei mai dire quello, perché sarebbe un schernitore contro la parola di Dio. Un'altra cosa, se io rispondo così, ma non è così, quanto è possibile per me di onestamente esaminare quella verità successivamente? Se ho già detto a me stesso, ah, non è così, è quello che pensa lui, sarò aperto dentro di me di veramente valutare quella verità? No, ho già chiuso, non è così. Ho già dichiarato, ho fatto giudice e giuria, scartato, non è da Dio. No, perché devo esaminare? Ma se è da Dio, sono schernitori. Quindi, beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma alla via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge di Dio e sulla sua legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi di acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione e le cui foglie non appassiscono, e tutto quello che fa prospererà. Non così sono gli empi, ma sono come pula che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Poiché l'Eterno conosce la via dei giusti, ma la via degli empi porta alla rovina. Gesù ripetutamente ci esorta di stare attenti come ascoltiamo. Ci dà ripetutamente un avvertimento di stare attento come ascoltiamo. Quindi chiudo con questa domanda: come ascolti tu la parola di Dio? Nella tua lettura? Nella lettura è facilissimo saltare la parte che non... cioè, leggo con gli occhi, ma non mi fermo a pensare perché non mi interessa cambiare. Come ascolti la lettura? Come ascolti gli insegnamenti? Come ascolti gli altri che ti parlano? O che possiamo essere un popolo che riconosce le tante volte che abbiamo sentito cose che o abbiamo rifiutato o abbiamo detto sì, 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 e non abbiamo mai messo in pratica. E che possiamo dire: Signore, non voglio più vivere così. Io voglio accogliere tutto quello che hai per me. Non solo per essere, essere d'accordo, ma poi per essere un facitore. Perché voglio essere beato in tutto il mio operare. Che Dio ci aiuti ad essere quel tipo di popolo. Padre, ti ringrazio che ci parli. Questo è la meraviglia, che tu ci parli. Perché ci parli? Dopotutto, perché ci parli? Perché non ci scarti? Questa è la tua bontà, la tua misericordia, il tuo amore per noi. Questo perché tu hai iniziato una buona opera che porterai a compimento in ogni vero credente. Ma non vogliamo disprezzare la tua voce. E purtroppo abbiamo disprezzato la tua voce. Io presumo tutti quanti di noi. Tanti scartando a priori quello che tu dichiari in qualche forma, negando, no, non è così, senza veramente valutare, ascoltare, informarsi. E poi purtroppo, molto comune, abbiamo sentito, abbiamo riconosciuto, abbiamo affermato come buoni uditori, ma non siamo passati ad essere facitori. Oh Padre, perdonaci. Perdonaci per questo disprezzo. Entrambi sono modi di disprezzarti. Oh Padre, per mezzo di Gesù Cristo chiedo perdono. Abbiamo offeso la tua santità. E vogliamo umilmente essere uditori e facitori della tua santa parola in ogni campo della vita. Vogliamo essere persone, uomini e donne che edifichiamo sulla roccia, Padre, per resistere quando arrivano le tempeste e le piogge e i venti. E così vogliamo ascoltare per mettere in pratica. Mostraci dove non stiamo mettendo in pratica. Opera in noi che possiamo avere cuori attenti ad ascoltare ogni volta che ci parli, ogni giorno. E fa sì che tu possa essere glorificato in noi. Come facitori della tua parola, ti prego questo nel nome di colui che rende possibile il nostro cammino con te, Gesù Cristo, il Signore e Salvatore. Nel suo nome ti prego. Amen. Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.